Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale. Come tutti i venerdì, questa è la trasmissione di approfondimento dell'associazione Non c'è pace senza giustizia. In studio chi vi parla è Carla Caraccio. E quest'oggi continueremo a parlare del progetto MENA, che, come abbiamo più volte ricordato, riguarda il Medio Oriente e il Nord Africa. Ne parleremo insieme con Gianluca Eramo del workshop su sicurezza umana e sviluppo umano che si è tenuto a Doha nel Qatar, che è stato organizzato dall'Arab Democracy Foundation e dall'associazione Non c'è pace senza giustizia. Il workshop si è concluso proprio in questi giorni con l'adozione di una serie di dichiarazioni che enfatizzano la sicurezza umana e lo sviluppo umano come principi guida fondamentali nelle politiche di governo sia a livello nazionale che internazionale, e che gli attori della società civile sono partecipanti legittimi insieme ai governi nel loro processo di implementazione. Parleremo anche con Enzo Reale, che è in collegamento telefonico dalla Spagna, che è un giornalista esperto di Birmania e di Asia, con il quale approfondiremo il caso di Aung San Suu Kyi, ed infine preannunciamo l'importante conferenza che vede Non c'è pace senza giustizia impegnata in Burkina Faso nei prossimi mesi. Io a questo punto lascerei la parola a Giovanni Fontana, che ci introdurrà l'argomento appunto della Birmania, dell'Asia e di Aung San Suu Kyi, e insieme con Enzo Reale. Prego Giovanni.
Buongiorno, allora abbiamo parlato la settimana scorsa della lettera inviata da Aung San Suu Kyi a Tan Shwe, al capo della giunta militare, di come questa mossa fosse sembrata un passo falso per la susseguente conferma degli arresti domiciliari da parte del regime. Invece lo scorso venerdì a Aung San Suu Kyi è stata data la possibilità di incontrare diplomatici europei, americani e australiani. E per commentare questo fatto e quelli precedenti abbiamo Enzo Reale qui al telefono con noi. Buongiorno Enzo Reale.
Sì. Buongiorno a tutti, grazie per chiamarmi.
Allora, possiamo allora dire che questa iniziativa distensiva da parte di San Suu Kyi comincia a dare i suoi frutti, o si tratta solamente di un'operazione di facciata?
Beh, diciamo innanzitutto che non è la prima volta che ad Aung San Suu Kyi viene permesso di vedere dei diplomatici. Infatti, se ricordiamo, a margine di un'udienza del processo cui è stata sottoposta il maggio scorso, lei aveva già incontrato un rappresentante di Singapore, uno russo e uno thailandese. Diciamo che io in questa iniziativa ci vedo più che altro la solita coreografia che il regime tende a mettere in scena ogni qualvolta si sente sotto pressione. Ovviamente è meglio vedere Aung San Suu Kyi impegnata in colloqui che non chiusa in casa, isolata dal mondo, certo. Ma direi che a livello politico il significato di questi incontri al momento è minimo, direi. Peraltro il regime stesso ha interesse a usare la sua figura per ottenere i suoi scopi, che in questo caso sono l'alleggerimento delle sanzioni. Questo balletto diplomatico temo che vada esattamente in questa direzione.
E a proposito di alleggerimento delle sanzioni, abbiamo parlato della lettera. Si parlava appunto di una lettera in cui Aung San Suu Kyi proponeva una collaborazione al regime. I contenuti non sono stati resi pubblici e quindi si conoscono solamente alcuni estratti mediati dal regime. Su quali basi si ipotizza il contenuto e come mai ci sarebbe stato questo cambio di rotta da parte della dama?
Diciamo che quello che si sa del contenuto è stato reso noto soltanto dall'avvocato di Aung San Suu Kyi. Sono poche righe che lui ha dato, diciamo, come informazione alla stampa, che riguardano appunto un apparente cambio di rotta nelle posizioni della dama rispetto alla questione sanzioni. Come si sa, prima si pensava, perché essendo lei vissuta in isolamento tutti questi anni è difficile poi conoscere realmente il suo pensiero, però ecco, si pensava che lei fosse contraria ad ogni tipo di alleggerimento delle sanzioni. Adesso pare che sia un po' più aperturista in questo senso. Sì, apparentemente appunto è un ribaltone, ma io credo che vada visto nell'ottica anche della nuova policy americana rispetto alla Birmania. Io temo, perché io non sono molto d'accordo con questa nuova vision di Obama, temo che il Dipartimento di Stato, se non ha tirato per la giacchetta Aung San Suu Kyi, poco ci manca, ecco. E qui andrebbe fatto un discorso un po' più generale, che magari avremo tempo di fare qualche altra volta, sul tema sanzioni, che non è semplicemente risolvibile in un sanzioni sì, sanzioni no, ma coinvolge anche tutta la tematica della non violenza che Aung San Suu Kyi e il suo movimento da 20 anni stanno portando avanti con scarsi risultati all'interno della Birmania, ovviamente considerate tutte le difficoltà in cui la loro azione può svilupparsi.
Bene, le chiedo solamente questo: quali evoluzioni si possono ipotizzare ora, anche in vista delle elezioni che lei ha più volte definito farsa della primavera prossima?
Direi che definirle farsa è addirittura generoso perché, prima di tutto, consideriamo che non c'è una data, non c'è una legge elettorale, non c'è ovviamente nessuna garanzia che queste ipotetiche elezioni siano libere o giuste. Gran parte dei membri dell'opposizione sono in carcere o comunque sono perseguitati, sorvegliati, spiati e intimiditi tutto il tempo.
Alla stessa San Suu Kyi, se ricordo bene, non sarà permesso di partecipare.
No, in ogni caso, qui i media sbagliano spesso perché riconducono questo divieto di partecipazione al prolungamento della sua detenzione o dei suoi arresti domiciliari. In realtà il divieto di partecipare per Aung San Suu Kyi è determinato nella stessa Costituzione in quanto ha sposato uno straniero. Quindi già a priori Aung San Suu Kyi non sarebbe stata, ad Aung San Suu Kyi non sarebbe stato consentito di partecipare. Io direi che, vista anche la Costituzione che blinda totalmente il potere dei generali, non solo perché ne garantisce una quota fissa nel futuro ipotetico Parlamento, ma soprattutto perché permette loro di intervenire sulla politica nazionale, quindi di riprendere il potere in mano in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, direi che questo è il punto fondamentale che annulla ogni possibile discussione sulla possibilità di uno sviluppo positivo all'interno del paese. Ecco, direi che in considerazione di questi elementi spazio per l'ottimismo ce ne sia veramente poco.
Ho capito, la ringrazio Reale e grazie per essere stato con noi. Ripasso la parola a Carla.
Ringrazio voi, arrivederci.
Arrivederci.
Abbiamo parlato la settimana scorsa delle numerose violenze in corso in Guinea e delle dichiarazioni del ministro degli esteri francese Kouchner su di un intervento internazionale di interposizione. Mercoledì è arrivata la presa di posizione ufficiale dell'Unione Europea per bocca del commissario allo sviluppo e all'aiuto umanitario Karel de Gucht. De Gucht ha affermato la necessità che il capo della giunta militare Camara sia mandato a processo, dicendo che, cito, la repressione del 28 settembre è stata di una brutalità mai vista e che siamo di fronte a veri crimini contro l'umanità e proprio per questo, ha aggiunto sempre De Gucht, vale il principio che ovunque ci sia un crimine contro l'umanità, esso vada perseguito. Queste affermazioni erano seguite allo sciopero nazionale indetto nello stato dell'Africa occidentale dalle forze d'opposizione che aveva tenuto a casa nelle giornate di lunedì e martedì moltissime persone, inferendo un grave colpo all'economia guineana fondata sull'estrazione della bauxite. Andiamo ora in Giordania. Il governo giordano sta inasprendo le pene nei confronti degli uomini che commettono cosiddetti delitti d'onore, nei confronti delle sorelle e delle loro figlie. Questo è un passo in avanti importantissimo, già che la Giordania è uno dei paesi dove sono commessi più delitti d'onore ogni anno. Si parla di 20 all'anno solo quelli denunciati, ma sono molti, molti di più. Per una donna, il solo fatto di parlare per strada con un uomo senza un marham, ovvero un maschio adulto della propria famiglia che faccia da accompagnatore, può costituire una ragione sufficiente per disonorare la propria famiglia ed essere quindi uccisa. Vi sono inoltre altre fattispecie che non sono tecnicamente dei delitti di onore, ma che si fondano sullo stesso retroterra culturale, per cui la qualità di una donna e il suo valore sia fondata, sul suo onore, che è inteso solo ed esclusivamente come pudicizia sessuale. Casi simili come questi sono gli assassini, sempre da parte dei familiari, di donne che vogliono andare a vivere da sole o che rifiutino un matrimonio assegnato loro dalla famiglia. Provvedimenti legali come questo, per quanto timidi, sono fondamentali per l'affermazione del principio che non esista libertà ove non vi sia anche libertà sessuale e di genere. Andiamo in Kuwait, la legislatrice del Kuwait, Rula Dashti, domenica ha sottoposto un emendamento alla legge elettorale dello Stato del Golfo che mira ad eliminare il requisito che le donne debbano conformarsi alle linee guida della Sharia, la legge islamica. Questa pregiudiziale era stata introdotta qualche anno fa insieme alla legge che permetteva alle donne di avere diritti politici attivi e passivi, specificando come condizione necessaria, appunto, che queste si conformassero alle regole imposte dalla Sharia. Sebbene questo non fosse specificato espressamente nella legge, il richiamo alla regola islamica era stato usato di recente come leva per costringere le donne che avessero voluto partecipare alla vita politica a indossare l'hijab. Ricordiamo lo storico passo in avanti fatto dalle donne kuwaitiane nelle elezioni dello scorso maggio, quando per la prima volta quattro esponenti femminili hanno ottenuto un seggio in Parlamento e due di queste non indossano l'hijab. Infine qualche breve riguardante la Corte Penale Internazionale. Il processo di Thomas Lubang Yang è stato posticipato per permettere ai giudici di appello di decidere se sia possibile aggiungere le accuse di schiavitù sessuale e trattamenti inumani e degradanti al suo caso. Lubanga, ricordiamo, era l'ex capo delle milizie congolesi ed è stato accusato di aver costretto molti adolescenti e preadolescenti a diventare dei bambini soldato. Si sta vagliando l'ipotesi, quindi, di aggiungere a questo capo d'accusa anche quello di trattamenti inumani a seguito delle accuse numerose di aver usato ragazze e bambine come schiave del sesso per queste milizie. Avevamo parlato del Sudan la settimana scorsa ed è di questi giorni la notizia, non sorprendente a dire il vero, della candidatura di Omar al-Bashir per le elezioni del prossimo aprile, nonostante l'accusa della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Infine, uno dei maggiori sospettati del genocidio ruandese, Ildefonso Nizeyama, è stato arrestato il 6 ottobre a Kampala.
Grazie Giovanni. Proprio sul tema della Corte Penale Internazionale ricordo agli ascoltatori che presso l'Aula Magna dell'Università Roma 3 si terrà il 16 ottobre alle ore 9.30 un colloquio su giustizia penale internazionale, la nuova dimensione nella lotta all'impunità. Saranno presenti Franco Frattini, Angelino Alfano e il presidente del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, il presidente della divisione di appello della Corte Penale Internazionale e l'emerito, il professore emerito di diritto internazionale penale dell'Università di Salisburgo. Lo ricordo perché è uno di quegli appuntamenti che seguirà Radio Radicale, per cui per le persone interessate al tema della Corte Penale Internazionale vi invito a seguirlo dal sito di radioradicale.it. Ora parliamo di donne, è un tema che noi sta particolarmente a cuore, lo affrontiamo quasi tutte le settimane. Non c'è pace senza giustizia. Il Ministero dell'Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso organizzano con il patrocinio e la presenza di Sua Eccellenza Chantal Compaoré, First Lady del Burkina Faso, l'incontro di alto livello che prenderà il titolo Dal Cairo a Ouagadougou verso la totale messa al bando delle mutilazioni genitali femminili, che avrà luogo dall'8 al 10 novembre nella capitale burkinabè. Le First Lady dei paesi dell'Africa occidentale, la First Lady egiziana Susan Mubarak, la First Lady del Djibouti Kadra Haïd, sono state invitate per partecipare insieme ai rappresentanti dei governi e dei parlamenti, i membri delle organizzazioni non governative dei paesi interessati e le organizzazioni regionali e internazionali, per elaborare una posizione che dia una spinta decisiva alla battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, per arrivare all'abolizione definitiva di questa pratica nell'intero continente. Molti di coloro che parteciperanno a questo incontro si battono da più di 20 anni, anche mettendo a rischio la loro vita per risparmiare le generazioni future dal pericolo di subire la crudele sorte delle mutilazioni. E nel corso dell'ultimo decennio c'è da dire che sono stati fatti numerosi progressi grazie proprio agli sforzi dei militanti anti-MGF e all'impegno a più alti livelli di alcuni stati. Siamo quindi ad un momento decisivo nella lotta alle mutilazioni genitali femminili, anche se è necessario lo sforzo di tutti quanti noi. Ovviamente Non c'è pace senza giustizia è dal 2002 che lavora affinché questa pratica venga eliminata, e già dalla conferenza del Cairo più 5 ha permesso di apprezzare l'importanza dei risultati già ottenuti. Questa conferenza è stata cruciale grazie alla partecipazione delle più alte autorità religiose musulmane e copte, le quali hanno smantellato l'alibi religioso come giustificazione per continuare a perpetrare tale pratica. Inoltre la conferenza ha avuto il merito di concentrare l'azione della lotta contro l'MGF su un piano legislativo, incoraggiando i governi dei paesi interessati a mettere a punto una legislazione che miri alla progressiva eliminazione della pratica. La dichiarazione finale di quell'evento, che è stato di cruciale importanza, ha esercitato una notevole influenza, favorendo così l'estensione di leggi sia a livello nazionale che l'adozione da parte dell'Unione Africana del protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa, che proprio l'articolo 5, lo abbiamo ricordato svariate volte, condanna la pratica delle MGF come una violazione dei diritti umani. Sicuramente approfondiremo nel corso delle prossime puntate il discorso sulla conferenza di Ouagadougou, che vede impegnata Non c'è pace senza giustizia, ma sempre di donne si parla nel libro appena uscito in Italia dal titolo Che il velo sia da sposa. A scriverlo è una giovanissima ragazza egiziana, Abdel Al-Ghada, e in Egitto è già un bestseller. A giugno infatti è giunto infatti alla settima edizione, i diritti sono stati venduti sia in Inghilterra che negli Stati Uniti e in Italia, dove appunto è appena uscito. Nel libro sono raccontati in maniera molto intelligente pensieri stravaganti, riflessioni profonde di Al-Ghada Abdel Al, che è una farmacista trentenne col velo in cerca di uno sposo al Cairo, per capire cosa c'è in testa delle donne da quell'altra parte del mondo. Da qui è proprio un libro che raccoglie i frenetici tentativi di una famiglia, della famiglia della protagonista, di trovarle l'uomo giusto, inquietante retroscena della crisi del matrimonio in Medio Oriente. E a questo punto lascio la parola a Giovanni per il consueto appuntamento dell'aneddoto settimanale.
Perfetto. E, la settimana scorsa Alessandro Litta Modignani aveva parlato, cioè aveva raccontato della partita riconciliatoria fra Turchia e Armenia, che per la cronaca è stata vinta 2-0 per la Turchia, dalla Turchia. E questa settimana invece noi parliamo di una partita tutt'altro che riconciliatoria, anzi parliamo di quella passata alla storia come la guerra del calcio, la guerra del football appunto. Nel 67 Honduras e El Salvador vararono un trattato per cui i cittadini salvadoregni in Honduras avrebbero avuto diritto di residenza e di lavoro. In Honduras c'erano molte terre da coltivare e poche persone per coltivarle, in Salvador l'opposto. L'enorme esodo di salvadoregni però creò tensioni in Honduras e il governo honduregno ritirò unilateralmente l'appoggio al trattato. In questo clima di tensione si giocò il turno di qualificazione ai mondiali del 70, appunto Honduras e El Salvador. Per la prima volta nella storia una delle due squadre poteva raggiungere il campionato del mondo, in quanto il Messico, dominatore delle precedenti qualificazioni centroamericane, era qualificato di diritto in quanto paese organizzatore. Insomma, per le due modeste nazionali un'occasione irripetibile. La partita d'andata fu vinta dall'Honduras all'89esimo minuto e una ragazzina salvadoregna, cito dai giornali locali, si suicidò non sopportando il dolore di vedere la propria patria umiliata. A lei, quale eroe nazionale, furono tributati funerali di Stato officiati dal Presidente, dai ministri e dagli 11 scesi in campo contro l'Honduras. Nella partita di ritorno in Salvador andò perfino peggio. I giocatori honduregni furono costretti a entrare nello stadio accompagnati da carri armati e diversi tifosi honduregni furono feriti e uccisi, centinaia di macchine date alle fiamme. Va da sé che in quell'atmosfera la partita fu a senso unico, vinse ancora la squadra di casa, stavolta il Salvador, e l'allenatore honduregno commentò: «Meno male che abbiamo perso, serviva la bella». Fu giocata a Città del Messico, con meno spettatori che polizia, ma questa non fu sufficiente a impedire che alla vittoria di El Salvador ai supplementari le tifoserie venissero a contatto, trasformando la capitale messicana in un teatro di guerriglia urbana. La sera della partita il governo honduregno ruppe le relazioni diplomatiche con El Salvador, poco di meno di una dichiarazione di guerra. Qualche giorno dopo fanteria e aviazione salvadoregna invasero e bombardarono l'Honduras. Il conflitto, passato alla storia appunto come la guerra del football, durò una sola settimana e si concluse in un nulla di fatto, con il ripristino delle posizioni precedenti la guerra e senza un vero vincitore. Certo, El Salvador arrivò ai mondiali.
Bene, grazie Giovanni, siamo in chiusura. Io vi ricordo come sempre che per avere maggiori informazioni visitate il nostro sito, che è www.npwj.org. Non mi resta che salutarvi, ringraziare quanti hanno reso possibile questa trasmissione e darvi appuntamento a venerdì prossimo.